di sera.
È la domenica di Pasqua, il Papa oggi è apparso in pubblico dopo la lunga malattia, tenteremo di capire il suo stato di salute ma tenteremo anche di analizzare i messaggi che ha voluto lanciare, lo faremo con la nostra corrispondente da Roma. Ben ritrovate e ben ritrovati a 6 di sera, io sono John Robbiani. Parleremo anche della guerra in Ucraina perché ci avviciniamo al termine, la mezzanotte di oggi in cui scadrà la tregua proclamata unilateralmente ieri da Vladimir Putin, una tregua pasquale di 30 ore con un nostro collaboratore che si trova in Ucraina. Proveremo a capire gli effetti di questa tregua, ma sentiremo anche un reportage da Sumy e dunque da una delle zone più calde del conflitto. Nella prossima mezz'ora ci sarà poi spazio per diversi altri temi. Per la cronaca regionale parleremo di come il Ticino stia tentando a più livelli di affrontare il problema della violenza giovanile e lo faremo con il consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Affronteremo anche la questione dei danni causati dai cervi ai boschi, alle piante giovani e dedicheremo qualche minuto alla storia delle isole di Brissago che festeggiano i 75 anni di apertura al pubblico. Non molti sanno, per esempio, che hanno ospitato anche una fabbrica di munizioni, ma non solo.
Max Emden ha costruito diversi stabili e il bagno romano, dove ha costruito una piscina, dove faceva anche i festini.
Era la voce di Marco De Lucchi, una delle guide delle isole di Brissago. Ci sarà anche spazio per un reportage dalla Svizzera tedesca, dove sempre più persone allevano galline come animali da compagnia. Bene, tutto è pronto, direi che possiamo cominciare. Iniziamo dunque dall'apparizione di oggi di Papa Francesco in Piazza San Pietro e dal suo appello. Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. Ancora provato, il pontefice ha voluto partecipare alle celebrazioni della Pasqua impartendo la benedizione Urbi e Torbi e concedendosi un bagno di folla tra i fedeli. Sentiamo le parole chiave di questa Pasqua nel contributo di Anna Valenti.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
La voce è rauca, sottile, traspare ancora tutta la fatica nel parlare di Papa Francesco che voleva esserci e così è stato. Malgrado sia ancora convalescente, si è affacciato dalla terrazza della loggia centrale della Basilica impartendo la benedizione Urbi et Orbi.
Benedicat vos.
E se i gesti sono piccoli e limitati e la voce debole, non lo sono le parole che Bergoglio rivolge ai grandi della terra, lette dal maestro di cerimonie Monsignor Ravelli.
La Pasqua è la festa della vita, quanta volontà di morte. Vediamo ogni giorno nei tanti conflitti che interessano diverse parti del mondo. Vorrei che tornassimo a sperare che la pace è possibile.
Il pensiero del Papa si rivolge alla martoriata Ucraina, per cui chiede una pace giusta e duratura, ma soprattutto alla Terra Santa.
Preoccupa il crescente clima di antisemitismo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica, ignobile situazione umanitaria. Faccio appello ai belligeranti, cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi, si presti aiuto alla gente che ha fame e aspira ad un futuro di pace.
Francesco ancora una volta e con forza dice no alla politica di riarmo che domina in tutto il mondo, anche in Europa.
Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. L'esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo.
E non risparmia stoccate al presidente della Casa Bianca e al suo vice J.D. Vance, presente in piazza con la sua famiglia, che Francesco ha incontrato per qualche minuto solo per lo scambio degli auguri. Al centro della critica di Papa Francesco, la politica nei confronti dei migranti, i dazi e i tagli alla cooperazione.
Quanto disprezzo si nutre a volte verso i più deboli, gli emarginati, i migranti. La luce della Pasqua ci sprona ad abbattere le barriere che creano divisioni e sono gravide di conseguenze politiche ed economiche. Faccio appello a tutti quanti nel mondo hanno responsabilità politiche, a usare le risorse a disposizione per aiutare i bisognosi, combattere la fame e favorire iniziative che promuovano lo sviluppo.
Una celebrazione pasquale che si conclude con un bagno di folla, il giro della piazza in papamobile, il primo da quando Francesco è stato dimesso dall'ospedale gemelli.
Era un contributo da Roma di Anna Valenti. Andiamo in Ucraina ora, dove la tregua pasquale annunciata ieri da Putin è stata accolta con scetticismo da Kiev, che ha denunciato continue violazioni russe e l'ha definita una mossa propagandistica. Zelensky afferma che i bombardamenti non si sono fermati e che i russi tentano avanzate. Kiev chiede fatti e non parole per un vero cessate il fuoco. E allora, per capire com'è andata questa giornata in Ucraina, ritroviamo in diretta il nostro collaboratore Cristiano Tinazzi.
Sì, buongiorno. Ma se è vero quello che viene detto dal governo di Kiev, che questa è stata una mossa più che propagandistica, che è reale da parte di Mosca, perché già dopo le 18 c'è stato un allarme aereo sulla regione di Kiev. E comunque questa tregua riguardava soltanto appunto gli attacchi fatti con i droni Shahed e con i missili balistici. Non riguarda però le operazioni di terra, perché fino adesso l'ultimo aggiornamento parla addirittura di 901 episodi di bombardamenti, 448 dei quali con armi pesanti. E poi questa tregua non riguardava neanche le operazioni che si svolgono nella regione di Kursk, perché in quel caso i russi considerano gli ucraini come dei terroristi che portano avanti azioni appunto di terrorismo nel loro territorio, e quindi non riguardava quell'area. Ma nello stesso momento i russi portavano avanti altre azioni, hanno tentato di fare delle azioni di sfondamento verso Pokrovsk, nella zona di Siversk, nella zona di Toresk. Insomma, ecco, quello che ci si aspettava, ovvero un fronte relativamente calmo, comunque una vera e propria tregua per quanto riguardava le azioni militari, non c'è stata. Quello che si chiede in realtà è, da parte di Mosca, quello che viene chiesto da Kiev è di porre delle condizioni chiare e serie di un accordo. Non si può fare una tregua dichiarandola unilateralmente e poi dopo violandola continuamente durante la giornata. Dall'altra parte Mosca ovviamente ha ribaltato le accuse, ha accusato appunto Kiev di continuare a portare azioni militari nonostante loro avessero proclamato questa tregua. Però ci si aspetta stasera alle 11 dovrebbe scadere questa tregua che è stata dichiarata da Mosca, e ci si aspettano di nuovo bombardamenti aerei, soprattutto nell'area dove mi trovo io adesso sono a Sumy, ma anche nella zona di Kharkiv e in altre città ucraine.
In questa domenica di Pasqua, che è un giorno di celebrazioni, proprio a Sumy si convive con la tristezza e l'angoscia causata dalla terribile strage della scorsa settimana, quando un doppio attacco missilistico russo ha colpito la città, provocando decine di morti e oltre 100 feriti. Sentiamo allora il reportage di questa giornata, realizzato appunto proprio da Sumy, sempre dal nostro collaboratore Cristiano Tinazzi.
Anche a Sumy si festeggia la Pasqua, nonostante la guerra e nonostante il dolore vivo della terribile strage compiuta dall'esercito russo solo una settimana fa nel centro cittadino. Un ricordo doloroso di morte e di distruzione che si sovrappone a una ricorrenza per il mondo cristiano legata alla vita, all'amore e alla speranza, la resurrezione di Cristo. In questo contesto così difficile, siamo stati in una chiesa battista che si trova proprio a poche decine di metri dal luogo della strage di domenica scorsa. Ricordo quando all'inizio del coronavirus la nostra chiesa fu chiusa. Fu la prima grande prova per noi. Dopo quella ne è arrivata un'altra, ben più dura, la guerra. Ma nonostante tutto continuiamo ad essere qui. Mi chiedete cosa penso? Penso a come noi ucraini qui a Sumy possiamo continuare a vivere nonostante la guerra, specialmente in un periodo come questo, con la Pasqua e le sue tradizioni, racconta il pastore Mikola Pimonenko. Come possono i cristiani non trasmettere la fede in un momento simile? Per la Pasqua preghiamo con forza, digiuniamo. Tanti in tutto il mondo pregano per la fine di questa guerra. Non sappiamo quando finirà, ma abbiamo speranza.
Що стосується прошлої неділі, ви знаєте, я якраз
Domenica scorsa, mentre stavo predicando, c'è stata l'esplosione. Ho cercato di mantenere la calma, ma molti, soprattutto i bambini, si sono spaventati e non sapevano cosa fare. In quel momento ho chiesto a tutti di allontanarsi dalle finestre e di non correre verso il rifugio antiaereo, perché si sarebbe creata una calca, e proprio mentre parlavo è arrivato il secondo missile. Il Signore ha protetto la nostra chiesa e nessuno è rimasto gravemente ferito. Preghiamo e con noi tanti in tutto il mondo perché questa follia finisca. Ci sono molte fedi sia in Ucraina che in Russia. Tutti si dicono cristiani, ma questa guerra non riflette la vera fede. Il patriarca russo non è un uomo di fede perché sostiene chi ha portato sofferenza nel nostro paese. Un vero credente ama e salva e mi chiedo, dov'è la fede di questi russi? Tra le persone presenti al culto c'è anche Tatiana. Quando è iniziata la guerra, siamo venuti qui in chiesa a piedi. Non c'erano autobus, né elettricità, né riscaldamento e i negozi erano chiusi. Il panico era ovunque. Ma io avevo fede. Ho camminato per 5 chilometri con mia madre, che allora aveva 67 anni, per poter stare con la mia comunità. L'unica cosa che chiedo al mondo è di pregare per l'Ucraina e di non dimenticarci. Siamo qui, siamo vivi, vogliamo vivere e lavorare nelle nostre case. Non vogliamo andare via.
Spostiamoci in Ticino ora perché il tema della violenza giovanile da qualche anno ha guadagnato importanza. Gettiamo quindi lo sguardo sulla strategia del cantone per la prevenzione. Infatti recentemente è stato rinnovato un programma iniziato 4 anni fa che coinvolge 3 dipartimenti, la magistratura dei minorenni e una 60ina di associazioni attive sul territorio. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
Stanco di reagire agli episodi di violenza giovanile, il cantone ha deciso di prevenirli e dopo qualche anno ha fatto un passo in più che si è tradotto nel programma cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di protezione di bambini e giovani fino ai 25 anni. Nel primo quadriennio, grazie a questo programma, è stato promosso un centinaio di progetti in collaborazione con una 60ina di associazioni, grazie a un budget di 1.800.000 franchi. Fatto tesoro di queste esperienze, che si sono tradotte in 21 misure concrete, si è pensato ai prossimi 4 anni. Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità.
Quello che abbiamo voluto fare è quello di puntare su quei progetti, su quelle misure che hanno dato prova di efficacia, quindi tutte quelle misure a sostegno delle famiglie, in particolare magari quelle più in difficoltà, l'educazione tra pari, quindi progetti ad esempio di promozione della violenza, e riuscire a rafforzare anche il prezioso lavoro di rete che viene svolto sia da attori pubblici, pensiamo alla magistratura, pensiamo alla polizia, pensiamo ai molti attori pubblici e privati che operano con impegno sul territorio, piuttosto che i comuni. Quindi l'importanza di rafforzare ulteriormente questo lavoro di rete, estremamente importante, che necessita anche di competenze e di sensibilità maggiori, e poi con un accento soprattutto sui temi della prevenzione, in particolare delle dipendenze. Pensiamo ad esempio anche ai nuovi fenomeni di dipendenza, come ad esempio l'utilizzo dei social, internet oppure il gioco online.
Per il prossimo quadriennio il credito è di 1.600.000 franchi. Recentemente dalle comunicazioni della Polizia Cantonale è emerso che per il secondo anno consecutivo sono aumentati i giovani perseguiti penalmente, oltre 350 in un centinaio di inchieste nel 2024. Come valutate questa evoluzione?
Sono dati che fanno riflettere, molto preoccupanti, che confermano quanto in questo ambito occorra fare di più, e agire non solo nella repressione, ma anche puntando sugli altri pilastri, che sono quelli della prevenzione, della protezione, dell'informazione, della sensibilizzazione e anche della formazione di tutte le persone che hanno contatto con la nostra gioventù. E in questo senso il nuovo programma di promozione dei diritti permette proprio di mettere l'accento su questi importanti strumenti di prevenzione, di partecipazione, di informazione, di sensibilizzazione, andando però in simbiosi e in sinergia e creando un coordinamento importante e prezioso con tutte le altre politiche pubbliche dello Stato in questo ambito. Penso ad esempio al piano di azione cantonale sulla violenza domestica.
Fare rete è quindi vista come la soluzione più efficace.
Ora cambiamo tema, ma restiamo in Ticino, perché lontano dall'attenzione un po' di tutti si sta consumando una sorta di conflitto, quello tra la popolazione di cervi, sempre più numerosa, e il bosco. Perché i cervi rovinano le giovani piante, indebolendo i boschi che servono a proteggere gli insediamenti e dunque le opere poi dell'uomo. È un tema di cui si è discusso alcuni giorni fa in un incontro organizzato ad Ambrì dall'Associazione dei Proprietari del Bosco e dall'Alleanza Patriziale Ticinese. Per noi c'era Luca Berti, allora vi propongo di sentire il servizio.
C'è chi ha parlato apertamente di una bomba ad orologeria pronta ad esplodere.
Gli effetti del cambiamento climatico indeboliscono i nostri boschi, che stanno anche diventando vecchi. L'ideale sarebbe poterli ringiovanire e diversificare. Questo è impedito in parte dalla grande presenza di ungulati e quindi stiamo accumulando ritardo, e questo potrebbe diventare una bomba orologeria.
Marco Conedera è ingegnere forestale e ricercatore presso l'Istituto Federale per la Foresta, la Neve e il Paesaggio.
Al momento che noi abbiamo boschi vecchi e instabili, se dovesse arrivare una tempesta tipo Vaia o comunque degli inverni difficili con molta neve, poi verrebbe meno la funzione protettiva di cui abbiamo assolutamente bisogno per poter abitare i nostri territori in sicurezza.
E se si calcola che in Ticino la metà del territorio è di fatto bosco e praticamente tutto è considerato di protezione, è facile capire l'estensione dei rischi. È però vero che negli ultimi decenni la superficie di bosco è nettamente aumentata, e allora Adriano Uncelli, membro del Comitato di Bosco Ticino e capo ufficio per la pianificazione forestale, perché questo allarme?
Chiaramente quando c'è un aumento di questo tipo non è facile spiegare all'opinione pubblica che c'è un problema. Di fatto il problema non si presenta a livello quantitativo, ma più che altro a livello qualitativo. Il cervo all'interno del bosco mangia le piante più giovani, sfrega o scorteccia per esigenze alimentari, creando un danno importante alla rinnovazione, e quindi la continuità, lo sviluppo naturale di questi boschi è compromesso o perlomeno messo a rischio.
E come se non bastasse, c'è poi anche un'altra complicazione. Di nuovo Marco Conedera.
Gli ungulati purtroppo prediligono proprio quelle specie autoctone che noi avremmo bisogno, perché sono più resistenti al clima, mentre trascurano per esempio le neofite invasive, di cui noi faremmo volentieri a meno.
Là dove passano i cervi prosperano dunque le piante invasive, un problema di difficile gestione. E non basta pensare che sia sufficiente cacciare di più. Andrea Stampanoni è collaboratore scientifico dell'ufficio Caccia e Pesca.
Non è un automatismo, fosse così facile l'avremmo già fatto. Ci sono delle normative scientifiche che non lo permettono, ci sono delle normative operative, quindi non so il numero di cacciatori, ci sono delle condizioni quadro, quale l'orografia del cantone, e c'è un quadro legale che non lo permette.
Tanto più che negli anni il numero di cacciatori non aumenta e le giornate di caccia restano limitate. Il numero di catture, cioè nonostante, cresce attorno alle 2200 all'anno, non basta però per attuare il piano cantonale. E allora servono altri alleati. Tra questi, e sembra un paradosso ma non lo è, ci sono anche le bandite di caccia e le zone dove i cervi devono essere lasciati riposare.
Se non ci fossero sarebbe peggio, molto probabilmente, in modo particolare le zone di tranquillità, perché la tranquillità del cervo è ufficialmente riconosciuta come uno dei modi migliori per evitare che si cibi del ringiovanimento boschivo in inverno.
E poi c'è un altro alleato già da tempo sulla bocca di tutti, anche se come problema e non come soluzione. Federico Tettamanti è biologo presso lo Studio Alpino.
Il lupo sì, è molto problematico, quello non bisogna nasconderlo, però se guardiamo esclusivamente l'aspetto naturale, il lupo gioca il suo ruolo. E il ruolo che gioca può venire in aiuto a diversi altri conflitti e diminuirli, come per esempio il conflitto bosco-selvaggino.
Un conflitto affrontato dal nuovo piano forestale cantonale, attualmente in consultazione, la volontà è quella di bloccare la crescita degli ungulati entro il 2030 e di invertirla entro il 2035.
Ora andiamo sulle isole di Brissago, dove quest'anno si festeggiano i 75 anni di apertura al pubblico. Il parco botanico dell'Isola Grande venne infatti aperto a tutti nell'aprile del 1950. Una lunga storia, quella delle isole, che Umberto Gatti ha ripercorso con un ospite.
Le isole di Brissago compiono quest'anno i 75 anni di apertura al pubblico, un parco botanico unico nel suo genere con oltre 2000 specie provenienti da tutto il mondo, che grazie ad un microclima particolare trovano qui un luogo ideale. Le isole sono ormai un importantissimo attrattore turistico per il Locarnese e per tutto il cantone, con le 100.000 visite all'anno. Ma come si è arrivati a questi 75 anni di apertura al pubblico e come è nato il parco botanico? Lo abbiamo chiesto a Marco De Lucchi, ingegnere forestale e guida botanica delle isole.
Le isole risalgono a 12.000 anni fa, quando i ghiacciai delle Alpi si sono sciolti, hanno lasciato queste due enormi rocce in mezzo al lago. Per tanti secoli sono stati dei rifugi dei pescatori che avevano i diritti di pesca qui sul lago intorno alle isole. Ci sono stati anche l'ordine degli umiliati che si è installato qui sull'Isola Grande e sull'Isolino. Nel 1700 le isole sono state comprate dalla famiglia Borrani, una famiglia ricca che veniva dalla Milanese e che ha comprato a Brissago diversi stabili, terreni, eccetera, tra cui anche le isole.
Famiglia Borrani che negli anni 80 dell'Ottocento affittò l'isola ad un'azienda di esplosivi che la utilizzò per la produzione di dinamite, un'esperienza che durò qualche anno prima che la fabbrica venne spostata nel nord Italia. La famiglia Borrani poi, a causa di problemi finanziari, dovette vendere le isole che nel 1885 vennero comprate dalla baronessa Antoinette e dal marito Richard Fleming. Sarà poi lei la creatrice del parco botanico che conosciamo oggi e che è stato mantenuto negli anni, anche se la proprietà passò nuovamente di mano.
Allora, nel 1927, dopo 44 anni di permanenza sull'Isola Grande, la baronessa, costretta dalla situazione finanziaria a vendere, riesce a vendere le isole al signor Max Emden.
Un'isola che cambia aspetto con questo nuovo proprietario, che però fortunatamente salvaguarda il parco botanico.
Max Emden non è botanico e non aveva neanche il pollice verde, per dire, però lui ha mantenuto il giardino come tale e anzi ha costruito diversi stabili, tra cui Villa Emden, che è ancora presente sull'Isola Grande, e il bagno romano, dove ha costruito una piscina dove faceva anche i festini. Lui ha mantenuto questo giardino senza però piantare nuove piante esotiche.
Max Emden muore nel 1940 e gli eredi decidono di vendere la villa e alcune importanti opere d'arte che erano all'interno, tra cui un Monet, un Renoir e un'opera di Van Gogh. Le isole vennero vendute al cantone e ad alcuni comuni e associazioni e, come detto, il 2 aprile 1950 aprirono le loro porte al pubblico per la prima volta. Storia più recente poi il passaggio interamente al cantone a fine 2019. Che cosa è significato questo passaggio?
Il consorzio dei comuni col cantone era di difficile gestione e dunque il passaggio da questo consorzio al cantone quale unico proprietario, per gli investimenti e per la gestione delle isole e del giardino botanico, è tutto molto più facile. Adesso abbiamo qui un collaboratore scientifico che è Alessio Maccagni, che dà un indirizzo ben preciso e moderno al giardino botanico e dunque a medio-lungo termine si troveranno qui delle collezioni di vegetazione che saranno molto interessanti.
Vero è che oggi la meteo non era molto primaverile, ma ricordo che fino a domenica 27 7 aprile sulle isole di Brissago viene organizzato il ciclo di eventi intitolato Primavera alle Isole, dedicato anche ai bambini e ai ragazzi. Ora però cambiamo tema e parliamo di galline invece di gatti e cani. È una nuova tendenza nelle città svizzere: al posto dei tradizionali animali da compagnia, sempre più famiglie scelgono di allevare galline, e così nei giardini dei quartieri residenziali non è raro imbattersi in piccoli pollai. Luca Beti, che ogni giorno ne nota alcuni lungo il tragitto casa-lavoro, ha voluto saperne di più. E allora sentiamo il suo reportage.
Era la voce di Ella, che insieme a Silverstar e Pablita abita in un pollaio, una cittadina nel canton Berna. A occuparsene ci pensano Esther e Gisela, la prima è la padrona di casa, la seconda una locataria. L'allevamento è un progetto comune.
Mi si interessava e jeder hat ein Huhn ausgelesen vom Hühnerzüchter. Im Emmital sind wir die geholt.
Esther racconta che nell'ottobre 2022 con i suoi due figli e Gisela sono andati nell'Emmental, dove ognuno ha scelto una gallina. Nel frattempo una, Merida, la gallina di Esther, è purtroppo morta. Le tre restanti razzolano serene sotto le fronde di un imponente abete.
Mein Sohn è Stella und ja, ich habe jeden Tag sehr Freude an diesen drei Hühnern vorbeizulaufen.
Ella è la gallina di Gisela. Quando esce per andare al lavoro non manca mai di darle un'occhiata, salutarla o lanciarle un po' di becchime. Averle quasi sulla porta di casa le dà sempre una grande gioia, e poi di domenica si gusta spesso un loro uovo al tegamino.
Und es ist wirklich ein tolles Erlebnis am Sonntag um alles. Ja, das frische Spiegel zum Morgen dürfen zu essen.
Il desiderio dell'autosufficienza è esploso durante la pandemia. Orti urbani, apicoltura, pane al lievito madre e galline in giardino. Si stima che in Svizzera siano circa 70.000 le galline allevate da privati, un numero che dopo il boom degli anni 2021-2022 si è ormai stabilizzato. Per Esther, figlia di contadini, allevare galline è una sorta di ritorno alle origini.
Io sono mit Hühner aufgewachsen auf dem Bauernhof, die hat keinen Namen gehabt. Aber wir hatten Platz neben den Küngeln.
Cresciuta nel Mittelland bernese in mezzo alle colline, e le galline, che allora però non avevano un nome, ha deciso di piazzare il pollaio in un angolo del giardino, accanto al recinto dei conigli. Ella, Silverstar e Pablita hanno quasi 3 anni e presto smetteranno di deporre uova. L'idea è quindi di acquistare altre 2 galline, sperando che vadano d'accordo, senza troppi battibecchi, conclude Gisela.
So wie es aussieht, probieren wir mal noch 2 Junge dazuzunehmen und in Hoffnung, dass sich die gut verstehen.
Questo dunque il reportage di Luca Beti. Però, come ricorda Luzia Oeschger, che è biologa ed esperta della protezione svizzera degli animali, è importante non dimenticare che sono animali che hanno bisogno di spazio, cura e attenzioni quotidiane.
Grundsätzlich muss man schon sagen, es ist etwas Tolles, Hühner im Garten zu halten. Da gibt es viele positive Aspekte daran.
È un'evoluzione molto bella. Notiamo che l'allevamento di galline è sempre più diffuso e presenta molti aspetti positivi, ma non bisogna sottovalutare le difficoltà. Per allevare le galline serve impegno costante. Ad esempio, è fondamentale progettare con cura il recinto, scegliere un pollaio che rispetti gli standard di benessere animale e avere uno spazio all'aperto dove le galline possano razzolare e nascondersi. E poi è importante informarsi bene sulla loro gestione. Per questo consigliamo sempre di frequentare dei corsi prima dell'acquisto.
Wir empfehlen immer Kurse vor der Anschaffung zu machen.
Come ha ricordato signora Oeschger, le galline hanno bisogno di spazio per muoversi e razzolare. Ma quando questo spazio è limitato, a qualcuno potrebbe venire l'idea di acquistare una sola gallina, ma è permesso in Svizzera.
Also hier gibt es eine ganz klare Antwort.
Su questo punto non ci sono dubbi, è vietato. In Svizzera non è permesso tenere una sola gallina. Le galline sono animali sociali, vivono in gruppo e hanno bisogno di una struttura sociale per soddisfare i loro bisogni fondamentali. Per questo motivo è obbligatorio tenerne almeno 3.
Daher muss man sie mindestens zu dritt halten.
Dopo l'entusiasmo iniziale può capitare che ci si renda conto che le galline richiedono attenzioni quotidiane, anche durante le vacanze. Come evitare decisioni avventate?
Grundsätzlich wie bei allen Tieren muss man sagen, Hühner sind Lebewesen.
Come per tutti gli animali bisogna ricordare che le galline sono esseri viventi, non giocattoli. Prima di acquistarle bisogna chiedersi seriamente se si sarà in grado di occuparsene per tutta la durata della loro vita. Non deve mai essere una decisione impulsiva. Allevare galline è un impegno che può durare diversi anni e anche se col tempo dovessero subentrare cambiamenti importanti come un trasloco o una separazione, bisogna comunque trovare una soluzione rispettosa per gli animali. Non si può pensare di sbarazzarsene. In Svizzera è reato abbandonare un animale.
Quando si pensa a un pollaio è difficile non immaginarlo con un gallo. Ma signora Oeschger, quali sono i problemi legati alla sua presenza, soprattutto in ambienti urbani o semiurbani?
Also ein Hahn ist sicher gut für das Gruppengefüge, für die soziale.
La presenza di un gallo in un pollaio può avere effetti positivi, aiuta a mantenere l'equilibrio del gruppo, interviene nei conflitti tra le galline e in generale favorisce il loro benessere. Tuttavia, tenere un gallo può essere problematico sia in aree rurali che urbane a causa del canto mattutino. Prima di prendere un gallo è indispensabile informarsi sulle normative comunali e chiarire se i vicini sono d'accordo. Purtroppo succede spesso che dopo l'acquisto le persone siano costrette a cercarli una nuova sistemazione a causa delle lamentele. Ma non è semplice perché i posti disponibili per i galli sono molto rari.
E su queste considerazioni chiudiamo 6 di sera. L'edizione è stata preparata insieme a Giuseppe Bucci. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro buona serata e cedo il microfono ai colleghi dello sport.